Laser. Speciale archivi. Siamo nel 1973. Piovene, che si definiva un conservatore illuminato, ha appena pubblicato Europa semilibera, un volume che raccoglie gli articoli apparsi sulla stampa tra il 1969 e il 1972, in cui racconta la realtà di paesi come la Francia, la Danimarca, la Germania, la Spagna e l'allora Unione Sovietica. Di lì a poco Guido Piovene avrebbe fondato insieme a Indro Montanelli il nuovo quotidiano Il Giornale. Sarebbe morto nel novembre del 1974 a Londra. Il suo romanzo Le stelle fredde aveva vinto il premio Strega pochi anni prima, nel 1970. Nell'intervista che vi riproponiamo emerge il suo sguardo lucido e disincantato su un'epoca di ansia e insicurezza per il futuro, in particolare per quello che attendeva l'Europa.
Quando lei inizia o si mette al lavoro per fare un libro come questo, qual è il suo abito mentale? Quello del ricercatore, quello dello specchio che cammina?
È abbastanza complesso, direi che ci sono tante cose che in generale mi metto e così cerco di osservare, evidentemente ci sono sempre delle premesse, qualche domanda che ci si fa inizialmente, e lì difatti nel mio libro le dico, la domanda iniziale è questa, vale proprio la pena di farla questa Europa, ecco, cos'è, è qualche cosa ancora che merita di essere fatta, è qualche cosa che c'è ancora, qualche cosa che la distingue dal resto del mondo, può ancora portare dei forti contributi di civiltà, eccetera, eccetera. Ecco, questo in fondo è il problema che mi ronzava nella testa. E poi si tratta di guardare il più possibile. Credo di avere una tecnica abbastanza strana, perché per esempio io evito assolutamente di parlare con le grosse personalità politiche. Ecco. Non ci trovo in generale nessuna soddisfazione, non raccolgo niente, non mi dicono niente di più di quanto dicono nei parlamenti, nei loro discorsi pubblici. E cerco invece di parlare con persone evidentemente intelligenti, capaci di osservazione, ma che non abbiano il potere.
Vorrei sapere questo, in poche parole, lei potrebbe darci un giudizio sulla presente epoca in rapporto alla confusione, in rapporto alla manipolazione dell'uomo fatta dalle ideologie, fatta dai poteri economici?
Lei forse prima ha parlato di pessimismo e di conservatorismo. Io in fondo sono un conservatore. Sono un conservatore che accetta certe cose fino in fondo. Perché qual è la virtù del conservatore? La virtù del conservatore è di essere estremamente lucido e quindi capace di accettare tutto. Quindi in fondo la mia possibilità di accettazione sono pressoché infinite, direi. Con questo rimango un conservatore, non sono una persona che ha il gusto così, non sono affatto futurista, dico futurista nelle idee, non parlo di movimenti artistici, anzi questo parlare di futuro mi dà spesso molti nervi, perché credo che poi il futuro è così sconosciuto, così impossibile da prevedere, i futurologi mi paiono tutte persone un po' così, che non sanno che questa legge fondamentale del mondo, dell'imprevedibilità di tutto ciò che avviene. Vuole parlare della nostra epoca, certo, non posso dire di essere felice, quello no. Certi dicono, se io dovessi scegliere in quale momento del mondo avrei dovuto nascere, sceglierei di essere nato adesso. Ecco, io no, non sono di quelli che dicono così.
Quale momento avrebbe scelto?
Ma probabilmente allora un momento del futuro, quando alcune cose siano risolte, adesso è un momento molto difficile e infelice.
Ora veniamo al suo libro. I capitoli sono 12, come sono 12 le nazioni visitate, e ne manca una tredicesima, la Svizzera. Sì. Montanelli diceva spiritosamente che lei è superstizioso, quindi non ci si mette in 13 a tavola.
Non è quello. Devo dire che io ho parlato con parecchie persone svizzere e dopo in fondo le loro idee sono state, quello che ho preso da loro è stato fuso nel resto. È una lacuna, indubbiamente, è una lacuna. Ero anche molto stanco. L'avevo lasciata per ultima, siccome è sulle porte di casa mia, ci vado anche spesso, è anche un po' casa mia.
Perché ha usato il titolo Europa semilibera?
Beh, perché non credo che la nostra parte dell'Europa goda della libertà completa e perché, soprattutto, credo che la libertà anche da noi sia molto minacciata.
Cioè, oltre al significato letterale di essere semilibera, che cosa significa ancora questo termine, Europa semilibera?
Beh, sa, siccome si è molto parlato del mondo libero, del mondo non libero, dell'Europa libera, del voluto un po' correggere, dice ecco, semilibera, non libera.
C'è un punto nel suo libro, quando parla della Francia, nel quale dice non esiste per ora un patriottismo europeo occidentale e nemmeno la volontà di un matrimonio di ragione. Una parte degli europei ubbidisce con ben altro slancio ad altre fedeltà. Nessuno è europeista come può essere comunista. Ora, potrebbe approfondire per noi questo tema?
Sì, certamente vi sono degli europeisti, questo è, però osservo dappertutto che un grande slancio sentimentale verso la creazione di questa Europa non esiste, o esiste in ambienti molto molto limitati. Non trovo l'europeista entusiasta, non trovo quello che si farebbe uccidere o almeno andrebbe incontro a gravissimi sacrifici in nome di questo ideale dell'Europa. Allora per questo facevo il confronto con i comunisti.
Ritieni, no? Di trovarlo piuttosto a est?
Quello che volevo dire era un'altra cosa. Ci sono delle persone che si farebbero ammazzare per il comunismo, ecco, ma non ci sono persone che si farebbero ammazzare per l'Europa, ecco, questo dicevo.
Cioè, insomma, l'ideale europeo ha una presa minore.
Ma non c'è paragone, tanto con i comunisti come con i cattolici, e così sono, queste sono fedi. Non dico né di approvarle né di disapprovarle, né che sia una cosa buona, questo, certamente che provocano movimenti passionali molto più forti. Ecco che nel caso dell'Europa non trovo questa.
Ora, sarebbe augurabile che l'Europa provocasse altrettanti sentimentali movimenti?
Sì, però nella ultima parte del mio libro dico francamente che io non credo che si potrà arrivare all'Europa sulle attuali basi, l'Europa occidentale, e arrivare ad un'unione politica vera. Ci sarà l'Europa, è molto probabile che ci sarà, ma bisognerà prima che i rapporti tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale diventino molto più... Sono molto più elaborati, molto più approfonditi, perché l'Europa occidentale come tale è stata una creazione della guerra fredda e non vedo per come potrebbe arrivare adesso a compimento.
Che cosa l'ha colpita soprattutto dell'Inghilterra?
Beh, dell'Inghilterra ci sono tante cose, prima di tutto è un paese dove c'è una democrazia più profonda, più naturale direi. Adesso non parlo di una democrazia legale, di una natura democratica. E poi è un paese che ha un incanto straordinario e che non l'ha perduto nonostante la sua perdita di forza. E poi mi ha veramente colpito questa liquidazione totale di certe idee di una volta, di certe, così per esempio l'idea dell'impero, certe cose che sembrano fondamentali nella vita britannica, che sembravano inseparabili della vita britannica, e invece come sono state liquidate, forse anche con un eccesso di liquidazione dell'orgoglio. Forse così, cosa che va a vantaggio della bellezza della vita, della dolcezza della vita inglese, perché forse la dolce vita oggi è più inglese che romana. E poi quello che mi colpisce sempre, che mi incanta in Inghilterra, le loro grandi facoltà artistiche. È un paese molto impregnato d'arte, che non vuol dire che dia dei capolavori artistici necessariamente, può anche da non darne.
Ecco, ma al di fuori di questo ragionamento scientifico, lei ha fiducia che il mistero serva l'uomo?
Beh, sì, io credo che... Naturalmente non sono sempre contrario alla menzogna, all'illusione, quindi se fosse una cosa assolutamente illusoria direi no, è meglio che non ci sia. Non credo che si possa eliminare, credo che sia anche utile in quanto dà parecchie dimensioni alla vita, che se no sarebbe piatta, sarebbe unilaterale. Ma...
Ora, questo discorso ci ha un po' portato verso l'Olanda, che è la culla oggi del dissenso cattolico. C'è una frase sua che mi sembra molto illuminante: vi sono nel mondo cattolico dei perdenti sicuri, ma dubito sempre più che vi sarà uno di vincente. Perché tanto pessimismo?
Beh, perché ho l'impressione che il mondo cattolico stia perdendo terreno. Questo veramente ne ho
il mondo cattolico tradizionale?
No, tradizionale e non tradizionale, credo. Cioè questi movimenti di dissenso dal mondo cattolico tradizionale certamente danno dei colpi fatali al mondo cattolico tradizionale, però non credo che su quelle basi si formi un altro mondo cattolico, piuttosto sono quello che dico lì, sono delle battaglie di retroguardia, così, in fondo è un mondo in ritirata questo.
Ora, parlando un momento dei tre piccoli stati, Belgio, Olanda e Lussemburgo, i quali sono combinazioni per il Belgio anche sedi degli enti europei. Lei ritiene che questi piccoli stati possano in qualche modo avere una funzione particolare nella formazione dell'Europa?
Sì, lo possono avere. Penso che però non è di lì che passano le vie maestre. Ecco, evidentemente i nuclei dell'Europa sono altri. In primo luogo la Francia, poi la Germania, poi c'è il nucleo scandinavo che io però ho criticato molto, e l'Inghilterra, e così. Questi sono veramente i pilastri della costruzione europea, mi pare. Che poi secondo me da sé non siano ancora sufficienti per completare questa costruzione, questa è un'altra cosa.
Passando un momento agli stati scandinavi, chi parla della Svezia di solito insiste su un aspetto negativo, la noia. Lei ha sottolineato anche il concetto dell'uniformità e della solitudine. Ora, sono questi tutti e tre aspetti della medesima realtà?
Beh sì, certamente. Ma guardi che la Svezia è una cosa per tanti lati ammirevole. Certamente che c'è questo lato di noia e questo lato di solitudine, che è appena corretto da questa fuga nei boschi, questa vita nella natura.
Comunque ancora una volta la ricerca della solitudine con
sì,
la natura.
La solitudine con la natura, sì, cos'è? In fondo è loro una forma di religione anche quella. Ma poi quello che mi ha colpito di più in Svezia è che secondo me è un paese nettamente capitalista. È un capitalismo congelato, ghiacciato, così combattuto, sofferente, ma è, insomma la sostanza diremmo la mentalità, la moralità rivale quella.
Però i risultati pratici sono quelli di un socialismo.
Sì, un socialismo che però ho l'impressione che sia così poco capace di suscitare, anche questo di suscitare entusiasmi. Evidentemente ha delle cose pregevoli, ma è una politica noiosa, ecco, questa, la politica non deve essere noiosa. Io conosco due politiche sommamente noiose, la svedese e l'italiana, sempre le stesse persone, si gira sempre negli stessi concetti. Siccome l'uomo è veramente anche un animale politico, non solo un animale politico, ma anche un animale politico, questa parte della sua personalità deve venire appagata anche con qualche cosa che lo appassiona. Non basta il voler eliminare a tutti i costi l'elemento fortuna, l'elemento avventura nella vita, che in fondo poi è il principio svedese.
E com'è, in che cosa allora sono diversi gli altri due popoli, Norvegia e Finlandia?
Beh, direi la Norvegia c'è quell'elemento, un elemento tradizionale, in un certo senso si può dire arretrato anche così, ma molto più forte, che però dà un certo sapore anche. La Danimarca, paese che tende al gaudente, beh, forse è meno rigorista, meno estremista della Svezia. Poi la Finlandia è tutta un'altra cosa.
Lei a proposito della Danimarca notava: fa spavento vedere quanto ci ignoriamo l'uno con l'altro.
Eh sì, certo, quando si entra in discorsi di cultura, specialmente con delle persone che non sono degli specialisti, certo c'è una certa...
Questo discorso vale naturalmente per tutti i paesi europei, non soltanto
vale,
per la
vale per tutti, sì, vale per tutti. Direi, guardi, che non so se questo sia un bene, se sia un male o così, ma un paese, forse l'Italia, tanto difettoso per tanti lati, così... Forse è uno dei paesi più informati della cultura straniera, delle altre culture europee, perché per esempio già in Francia l'informazione sulle cose italiane è molto scadente. Non è che loro non abbiano, in fondo tutti, per esempio gli scrittori italiani sono tutti tradotti in Francia, ma sono tradotti così alla rinfusa, non sono assolutamente collocati, non sono nel contesto giusto, ecco, tanto più che per avere un contesto giusto bisognerebbe conoscere anche il passato, per esempio l'Ottocento italiano l'ho riconosciuto completamente, ma adesso la Francia è in confronto, è rose e viole, così, ma in Danimarca, quelli sono paesi veramente che non conoscono assolutamente niente di noi, assolutamente niente.
Ora, e c'è una funzione proprio che è quella tipica della cultura, almeno che dovrebbe essere quella tipica della cultura, di rompere questo cerchio di ininformazione, di disinformazione.
Sì, sì, però questo non è molto facile, perché vedo, sa, io oramai sono anziano ma è da quando sono ragazzo cosa sento parlare di queste cose, non è che siamo abbia fatto.
Quindi la cultura europea ha una colpa anche.
Sì, non c'è molta circolazione tra una nazione e l'altra, secondo me. E anche quello che circola spaesato, circola estirpato dal suo contesto.
Ora in Italia in questo momento c'è un'inchiesta abbastanza curiosa per chiedersi se la cultura italiana abbia fallito, in che cosa abbia fallito dopo il periodo della dittatura, dopo il fascismo. Questa domanda mi verrebbe in mente di farla a lei per quanto riguarda la Spagna. Esiste un'intelligenza spagnola? Lei pensa che dopo Franco saprà in qualche modo fare qualcosa per il suo paese.
In Spagna ho avuto modo di parlare con molte persone intelligenti in Spagna, molte. Poi vedere poi se questa intelligenza sarà feconda, se morderà, questa è una cosa un po' difficile da dire, ma io penso di sì. È un paese certamente di alta cultura la Spagna, specialmente in certe larghe minoranze. Perché non si può fare una questione solo di dittatura, adesso, certamente che la dittatura è un grande ostacolo, ma per esempio sotto la dittatura fascista c'erano più scrittori in Italia di quanto ce ne siano in Spagna sotto la dittatura franchista. E questo sebbene la dittatura franchista sia forse un po' meno dura di quanto non fosse quella fascista in Italia. Forse non so se ci sarà un'esplosione. Ecco, per essere sinceri, non vedo per esempio sotto sotto la stessa fecondità che vedo per esempio nell'Unione Sovietica, ecco, quello no, che lì si ha veramente l'impressione che quando ci sarà una liberalizzazione della cultura ci sarà una forte esplosione di talenti. Non ho avuto la stessa impressione in Spagna, dove c'è molta intelligenza di tipo meridionale, direi così, molto discorsiva, tutti parlano, tutti dicono delle cose molto acute, tutti così, e poi che non cavano un ragno dal buco, naturalmente.
Per la Germania ora ci sarebbe da concludere il discorso, questo giro d'orizzonte sul suo libro e sull'Europa con la Germania. Lei notava una ansia del futuro in Germania.
Sì, ho sempre avuto questa impressione negli ultimi anni in Germania, che i tedeschi siano molto ansiosi su quello che gli capiterà. Non c'è affatto senso di sicurezza. Ho l'impressione che fossero più sicuri subito dopo la guerra, anche perché allora c'era una posizione anticomunista molto rigida, e quindi al di là ci si sentiva sicuri dietro questo vallo, dietro questa trincea. Adesso tutto è tornato in gioco.
Quindi è una specie di cattiva coscienza oggi.
Cattiva coscienza, ma soprattutto la Germania è diventata un paese fortemente materialista. È diversissima dalla Germania di una volta, la Germania delle grandi filosofie, delle grandi, così anche delle utopie, magari fatali, magari dannose, magari anche morbose, ma no, invece si ha l'impressione adesso di un paese molto ragionevole, piatto, estremamente economicista anche, e questo tanto nella borghesia quanto nel ceto operaio, perché le sinistre tedesche ci sono, ma sono, appunto per questo spaventano, perché sono delle minoranze che la maggior parte della popolazione capisce male. E c'è una forte paura che questo quieto vivere conquistato venga compromesso.
Il suo viaggio in Europa termina con l'incontro con Lorenz, il grande etologo, e lei dice: odio gli uomini tutti immersi nello spirito del tempo, non mi piacciono nemmeno gli evasori. Il tipo di uomini da imitare mi sembra di trovarlo in qualche solitario di utilità pubblica. Sì. Ecco, può approfondire questo concetto?
Beh sì, perché è un po' un concetto un po' taoista, diciamo, un po', così, questo è il senso del solitario di utilità pubblica, della persona che vive senza fare professione di socialità, ma è che nella nostra tempo opera delle cose che saranno unicamente utili per l'apporto umano, scientifico. In fondo io non amo le persone che gridano il mio tempo, io devo vivere il mio tempo, devo essere il mio tempo, i tempi moderni, detesto queste cose. E invece queste persone appartate che magari si dichiarano un po' fuori delle cose e che poi in realtà vivono più dentro delle cose degli altri, queste mi piacciono molto.
Ecco, vorrei chiederle, Piovene, che cosa le ha insegnato questo lungo viaggio in Europa?
Beh, nel senso della storia mi ha insegnato una cosa che già sapevo, ma che forse mi è stata confermata qui, dell'assoluta imprevedibilità del futuro. Io ho il senso fortissimo di questo. Le cose che si fanno, i movimenti che si generano, noi non abbiamo la minima idea di come andranno a finire. E poi spesso vanno a finire in un modo a breve scadenza, poi vanno a finire in un altro modo a scadenza più lunga, non so, Bismarck ha fatto la Germania, Bismarck a scadenza più lunga l'ha anche rovinata. E così mi pare che ancora che ci sia tra tutte queste nazioni europee una tale molteplicità di spinte, di controspinte, poi di influenze esterne, la profezia non vale. Ho azzardato di dire che preferisco che l'Europa rimanga anche molto scomoda ma fluida per qualche tempo, piuttosto che chiudere il gioco in un modo che sarebbe certamente cattivo se lo chiudesse subito, perché questo vorrebbe dire i regimi autoritari e semplificatori che sarebbero quanto di meno ha bisogno l'Europa.
E sul futuro dell'Europa si farà, non si farà? Lei è ottimista o pessimista?
Ma come ho detto, io penso che si farà. Lei parla naturalmente dell'Europa come nazione, insomma. Beh, io penso che si farà, ma che non può farsi. Difficilmente si farà sulle basi puramente occidentali. Ecco, questo non credo. E siccome evidentemente questo processo di adattamento reciproco non potrà che crescere, anche magari con dei gravissimi sacrifici, perché per esempio adesso ne stiamo pagando di sacrifici, probabilmente nel dominio della cultura, delle libertà, delle idee, delle cose che pagheremo di sacrifici, ma non so, speriamo di pagarne il meno possibile. Però su queste basi un'Europa potrà sorgere, un'Europa dimezzata la vedo molto più difficile.
Avete sentito lo scrittore Guido Piovene al microfono di Enrico Romero in una puntata del 26 luglio del 1973 nell'ambito della serie radiofonica I Testimoni, tratta dagli archivi RSI.